Mangiare, secondo me, è un grande paradosso. È un qualcosa che facciamo tutti, di cui abbiamo necessità tutti quanti, eppure questa cosa che ci accomuna così tanto finisce invece spesso e volentieri quasi per dividerci, per definire non solo cosa ci piace, ma quasi chi siamo veramente.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio condividere con voi una scena che per me è diventata tipica, stereotipata quasi. Ovvero quello di andare a mangiare, soprattutto nei posti in cui mangiano tante persone, quindi ad esempio un congresso scientifico, e dire al cameriere che si è vegani. Ogni volta vedo quello sguardo. Uno sguardo a metà fra la curiosità e il panico animalesco, come un cervo investito da abbaglianti in piena notte. La reazione è paragonabile a quella che otterrei se dicessi che mi nutro esclusivamente di luci solari, vibrazioni cosmiche e un po' di terriccio fresco.
Ma quindi non mangi niente?
No, mangio. Mangio un sacco di cose. Una marea di cose, in realtà. Ora lo capisco, però non è colpa tanto dell'ignoranza altrui quanto del fatto che quando si parla di vegetarianesimo, veganesimo, non si sta parlando di un unico stile di vita. Non esiste il vegetariano né il vegano, ma esiste una fauna. 50 sfumature di verdure, legumi e tofu. Perché c'è una fauna così varia? Beh, perché la domanda giusta non è che cosa mangi e nemmeno che cosa non mangi, ma perché non lo mangi? È questa la domanda fondamentale che suddivide tutte le specie di questo strano mondo animale di cui il sottoscritto fa pienamente parte. Andiamo per gradi. C'è l'onnivoro consapevole. Mangia carne, ma dice di tentare di limitarla.
Poi vediamo se è vero.
Subito dopo c'è il pescetariano. Non mangia carne di alcun tipo, ma il pesce sì. Perché il pesce nella nostra testa è tipo un animale di serie B. Non urla, non ha le ciglia lunghe, ha emotivamente meno peso. Insomma, i pescetariani sono quelli a cui stanno letteralmente simpatiche le mucche, le capre, le pecore, le galline e i maiali.
Finisce sulla vostra tavola, ma non sapete nulla di lui. Vi chiedete come lo cuciniamo oggi? Ce l'avranno al mercato? Sarà fresco? Ma mai nessuno che chiede a lui come stai, salmone?
Poi saliamo di livello. Il vegetariano classico. Niente carne, niente pesce, ma uova e latticini sì. Ora, i vegetariani fanno di solito questa scelta unendo due fatti quasi alla pari. La prima è una questione di salute. Si pensa spesso che una dieta senza carne sia di per sé più salutare. Scopriremo nelle prossime pillole che non è poi così vero. Unita spesso a una questione ambientale, ovvero l'allevamento intensivo è ambientalmente insostenibile. A questo si aggancia sicuramente una sensibilità etica verso le condizioni degli animali, che però non è l'asse portante. Infatti molti vegetariani continuano a mangiare uova e latticini indipendentemente dalla loro provenienza. Poi c'è il vegetariano pro, ovvero niente carne, niente pesce e uova e latticini esclusivamente da posti selezionatissimi. Voi direte, il passo dopo è il vegano? No, non del tutto. Il passo dopo in realtà sono io. Io non mangio alcun tipo di prodotto animale tranne due. Uova, ma prese da un solo posto in Italia, e miele, preso in una serie di selezionatissimi posti. Poi arriva naturalmente il vegano quello vero, quello puro, quello ascetico. Quello che non tocca nessuna sostanza che abbia avuto a che fare con un animale in qualsivoglia forma. Come abbiamo visto, non esiste solamente un vegetarianesimo e non esiste solamente un veganesimo e, come accennavo, dietro c'è la differenza delle motivazioni che ci porta a restringere volontariamente la nostra dieta. Se le questioni di salute le rimandiamo alle prossime pillole, le questioni etiche si pongono su diversi piani di lettura. C'è una posizione etica immediata, semplice e efficace.
Io non voglio uccidere gli animali.
E non voglio mangiare cose che derivano dall'uccisione degli animali. C'è una lettura un pochino più ampia. Io non voglio sfruttare gli animali e non voglio mangiare niente che abbia procurato sofferenze agli animali. Questo, ad esempio, è il mio piano di lettura. E poi c'è il vegano puro, ortodosso, che ritiene di base che ogni singola interazione con gli animali risulti inevitabilmente in uno sfruttamento. Per capire tutti questi piani di motivazione, dobbiamo ragionare su un concetto che ultimamente in etologia è diventato piuttosto importante ed è quella del rapporto asimmetrico. noi con gli animali abbiamo un rapporto necessariamente asimmetrico. Per due ragioni. Numero uno, non parliamo la stessa lingua. Non possiamo comunicare al livello che per noi è comunicare. Numero due, noi abbiamo in generale molto più potere di loro. Di conseguenza, secondo l'etologia, anche un rapporto felice, come può essere il rapporto con un gatto che ci adora e adora vivere con noi, resta comunque un rapporto asimmetrico. Abbiamo deciso noi di accoglierlo in casa. Non abbiamo potuto firmare un contratto con il gatto in cui lui si è detto in coscienza d'accordo a rinunciare alla sua libertà per vivere dentro casa. Anche l'animale più felice del mondo ha con l'umano un rapporto asimmetrico. Ora, secondo molti vegani puri, la simmetria di questo rapporto fa sì che non si possa, eticamente parlando, utilizzare nulla dell'animale. Perché è vero che certi sfruttamenti sono peggiori di altri, ma è vero che in generale nessun animale ha mai acconsentito a essere allevato dall'uomo. Certo, ci sono metodi per fare il miele che preservano la riserva di miele delle api e utilizzano solo l'eccesso di cui la colonia non ha bisogno perché c'è l'apicoltore a prendersene cura. Per molti vegani, come il sottoscritto, questo è uno scambio accettabile. Io, ad esempio, valuto il rapporto costi-benefici. Le api sono protette, vivono felici, vivono libere, fanno naturalmente un eccesso che a loro non servirà. È uno scambio quasi accettabile per me. C'è chi direbbe, invece, è comunque un furto. L'ape non ti ha dato il permesso di prendertelo.
Tutti in arresto per furto aggravato e truffa.
Poi ci sono visioni ambientali molto importanti, anche qui bisogna dire che non c'è una ragione né un torto. È indubbio che l'allevamento intensivo contribuisca in maniera significativa all'effetto serra, ne abbiamo parlato in una vecchia pillola. È vero anche che alcune stime dicono che se fossimo tutti completamente vegani, l'estensione dei campi di soia che si dovrebbero fare per sfamarci tutti potrebbero fare più danni degli allevamenti intensivi. Qui ognuno cerca di porre la propria sensibilità e spesso e volentieri le scelte di qui sopra si fanno proprio in base a qual è l'asse più importante. Se l'asse più importante è ambientalista, probabilmente si potrebbe diventare un vegetariano o un onnivoro molto attento alla dieta e a dove compra le cose, alla provenienza del cibo che mangia, anche etica. Se invece l'asse portante allo sfruttamento e la sofferenza degli animali, è quasi inevitabile scivolare nel veganesimo. Non è davvero sostenibile il mercato del latte senza che qualche vitello fra quelli generati e allattati e finisca poi ammazzato. Oltretutto, vorrei anche sfatare un mito, quello del vegano rompicoglioni. Non che il vegano rompicoglioni non esista.
Oh, se esiste, ne ho conosciuti io stesso.
Ma di solito è una cosa da vegani vecchi, che legavano il veganesimo a una sorta di visione olistica della natura e dell'universo. Rompere questo tabù della carne era per loro qualcosa di insopportabile. Poi ci sono i vegani moderni come me. Se mi chiedi la mia opinione, io ti spiegherò le mie ragioni anche con entusiasmo. Ma se non me la chiedi, mi farò una stragrandissima manica di... In realtà, io devo denunciare l'opposto. La violenza di voi mangiatori di carne. Come dico che sono vegano, tutti quanti iniziano a fare...
Ma è per quello che stai male. È per quello che sei gracilino.
No, bello mio, so gracilino da quando ho 6 anni, ciccio.
Ma la dieta vegana può fare male. Ma stai attento alla B12. Ah, la carne fa bene, stai sbagliando.
Ma perché voi carnivori, quando vi dico che so vegano, non vi fate anche voi una grossissima manica dei suddetti? Vabbè, sfogo personale. La verità, alla fine, è che a un certo punto il cibo smette di essere nutrimento, scelta razionale e consapevole. È che spesso e volentieri, nei nostri contatti, diventa una dichiarazione, diventa un'identità, diventa quasi un'ideologia. Quando le cose diventano ideologia, è impossibile capirle, è impossibile comprenderle, è impossibile conviverci. L'ideologia è tutto o nulla. Quindi che siate vegani, vegetariani, pollotariani, pescetariani, fruttatariani, cruditariani, non so neanche cosa sto dicendo, onnivori appassionati di fiorentine alte 20 centimetri, ricordiamoci solo che è vero che è quel che si mangia, ma solo in piccola parte.
Dunque, per voi vegani ci abbiamo. Tiramisù non ci sta, cara.
Eh no, temo ci sia il mascarpone e le uova.
Una bella panna cotta non mi ha mai fatto male a nessuno. Allora, ci sta l'altro.
La panna anche, giusto. Panna cotta.
Il tufo, no, la crostata, no. La torta c'è il burro.
Senti, riportami la pasta e fagioli, fammi la fine.
Oh, bravo. Ma dai, mangia questa pasta e fagioli.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. E come al solito vi ricordo di lasciarci una recensione, un commento, di seguire il podcast, di fare tutte quelle piccole cosine che vi ci vogliono 32 secondi, molto meno dell'introduzione di una pillola, e che a noi effettivamente cambiano parecchio la vita.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.